Ciao, bentornato o bentornata sul nostro podcast. Io sono Daniele e quello che stai per ascoltare è l'estratto audio di un talk che abbiamo tenuto io e Matteo a Torino in occasione dell'evento annuale di Ulixe Group. L'estratto audio è stato effettuato direttamente dalla regia, quindi si sente tutto alla perfezione. L'unica cosa, per il 90% dell'audio potrai capire tutto. Per alcuni secondi facciamo riferimento a delle slide che stavamo utilizzando in quanto il talk era offline ed eravamo su un palco, quindi in alcune occasioni potresti non poter seguire per pochi secondi, ma è davvero una cosa irrisoria, però mi andava di avvisarti. Ti auguro un buon ascolto, a presto. Già, i titoli sono un po' la direzione di quello che noi vorremmo toccare. Noi ci occupiamo di design, in Italia abbiamo un po' questo concetto dove design vuol dire comunemente grafica, design vuol dire qualcosa di visivo, di visuale, quando in realtà il vero significato di design è progettazione, progettare qualcosa, quindi si parla di pensare a una soluzione, si parla di metodo ed è un po' quello che noi quotidianamente con Matteo e con il resto del team di iStudios affrontiamo. Questo è anche un po' il dibattito che spesso si ha nel nostro settore, se il design è scienza, il design è arte. Si parla di metodo, si parla di sperimentazione, di queste cose qua. Spesso ci si chiede allora qual è l'output, se arriva da questa parte di scienza o di arte. Io sono Daniele, sono fondatore Lead UX in iStudios. iStudios è una realtà che aiuta aziende tech e startup a progettare prodotti digitali ed esperienze digitali. Abbiamo lavorato con diverse aziende nel settore, chi è più orientato sui prodotti digitali e chi meno, e in generale, ora ho saltato un paio di slide di intro per non annoiarvi, in generale abbiamo visto un po' che i nostri prodotti hanno toccato milioni e milioni di utenti, quindi cerchiamo un po' di raccontarvi quello che poi impariamo progettando questo tipo di interfaccia. Per gli appassionati al design abbiamo lanciato un'academy, una community dove condividiamo quotidianamente nozioni sulla parte di design nella Studios Community, collaborando con aziende che portano avanti i valori della progettazione. Google, Accenture, Revolut, collaboriamo con queste aziende che poi portano anche le loro competenze all'interno della community dell'Academy. Ok, vorrei subito iniziare facendo un'introduzione per assicurarmi che la parte di UX, che è molto ormai una keyword, nell'ultimo tempo sicuramente è una keyword, è ovunque, spesso diciamo la UX è ovunque. E molte volte viene declinata e vista solo sui prodotti digitali, quando in realtà parlando di UX si parla di interazione tra utente e prodotto, sia esso digitale o fisico. Qui abbiamo degli esempi, l'interazione con una sedia, l'interazione con una macchina, con un letto. Tutto questo ha passato un processo di design, quindi qui sicuramente pensando a un oggetto fisico è più semplice pensare al processo di design. Una sedia ha una forma di una sedia perché nel tempo è stata sperimentata, testata, magari prima aveva una forma tonda, poi triangolare, poi testando, sedendoci sopra, si è capito che la forma doveva essere diversa. Idem per un volante, idem per la forma di un letto. Quindi, pensando a un prodotto fisico, parlare di design è molto intuitivo. Quando si parla a un prodotto digitale, tutto diventa solo legato alla grafica. E questo è l'errore invece principale. Parlando di UX, parlando di design, anche per i prodotti digitali, vuol dire seguire un metodo, applicare quindi un approccio che ci porta dall'analisi di una situazione di partenza, che può avere dei problemi, può comprendere dei bisogni dell'utente finale, con una metodologia di sperimentazione, di raccolta dati, arrivare poi al design di una possibile soluzione. Torneremo anche sulla parte di sperimentazione, anche dopo Stefano vi ricorderà come la parte di sperimentazione è un po' guida, è un po' il principio guida di questo tipo di attività. E salto un paio di slide per arrivare a questa che mi piace sempre tanto, insieme a quella dopo che tra poco vi mostro, dove per capire il valore del design e provare a scollegarci da questo concetto solo di soluzione finale, è bello e utile partire da quello che c'è dietro solitamente. Quindi pensare al why e al what. Cosa porta l'utente ai motivi, le motivazioni che spingono l'utente a fare una scelta, invece di concentrarsi solo sul come la risolviamo, che è un po' il design della soluzione, un po' il prodotto finito. Questo è un altro schema che spesso usiamo quando vogliamo raccontare facilmente cosa vuol dire UX. UX è una parola che al giorno d'oggi vuol dire tutto, vuol dire niente. Spesso chi lavora nel settore digitale incontra questa parola user experience, non sa mai se si parla di come interagisco con l'app o di cos'altro. Noi abbiamo inventato questa specie di ovetto a strati che parte dal centro dove c'è la product UX che comprende tutta l'interazione che noi abbiamo col prodotto. Come utilizziamo un'app, come utilizziamo un software, dobbiamo scaricare un documento da un portale oppure caricare una ricevuta tramite mobile app, quella fa parte dell'interazione. La user interface, ad esempio, sarebbe parte di questo cerchio blu. E poi passiamo alla parte di servizio, quindi tutto ciò che circonda un'applicazione che impatta molto sulla parte di esperienza. Pensiamo a un'applicazione che ha problemi nel caricamento, nella velocità. Questo impatta negativamente o positivamente sul prodotto stesso e fa parte del servizio, idem per il customer care e tutto ciò che circonda l'applicazione. E poi chiaramente ci sono gli anelli più astratti, come ad esempio la brand UX, anche questa, il posizionamento di un brand sul mercato può influenzare la user experience del prodotto e viceversa, e tutto viene comunemente facilmente racchiuso nella parola UX, in questa buzzword UX. Qui c'è anche un altro chart molto simpatico di Nielsen Norman Group che ci ricorda un po' come il servizio e l'erogazione del servizio e l'esperienza utente sono connesse per questa ragione qua. Quindi vediamo l'operatore finale, in questo caso un utente che da un portale, da un palmare, utilizza un prodotto, un servizio e tutto ciò che c'è dietro a questo apparente ATM, bancomat, come chiamiamo in italiano, e quindi la connessione ai servizi, il customer care e così via. E la parte di esperienza è fondamentale. Questa slide racchiude un po' la differenza. Il principio cardine quando noi ci muoviamo verso l'analisi di un contesto e quindi la comprensione dei bisogni e dei problemi per poi arrivare a una soluzione, deve partire dalla comprensione del contesto, che è più la figura B, invece della figura A, che parte dal prodotto finito. Quello è un po' l'errore di quando si comincia a progettare. È importante partire dal contesto perché l'esperienza parte da questo. Partendo invece dal prodotto finito, come nel caso della macchinetta e del caffè, potremmo concentrarci sulla funzionalità, potremmo decidere magari noi a tavolino che cosa dovrebbe fare. Non passa però da un processo che analizza come poi il prodotto verrà utilizzato nel contesto finale, che è quello che fa la differenza, perché potrebbe stravolgere completamente la funzionalità che abbiamo ideato. Quindi ecco, è importante tenere un po' a mente questo, perché il designer, inteso come designer, ha cambiato la sua forma nel tempo. Forse noi in Italia siamo anche legati molto al mondo della moda, del design dell'automobile, che giustamente hanno una componente molto estetica. Parlando però di approccio e di metodologia, dobbiamo ricordarci che il lavoro del designer è cambiato. E quindi noi l'abbiamo riassunto in una tavola degli elementi, che tra poco vi mostro, che ha 8 card all'interno che secondo noi racchiudono un po' le 8 competenze principali da sviluppare, da tenere sempre a mente se vogliamo portare con noi i valori di un buon processo di design e provare a applicarlo quotidianamente. Eccole qua. Le abbiamo suddivise così, un po' come una tavola chimica. Ora velocemente le passo raccontandovi qualcosa per ognuna di queste. Sicuramente la parte business, abbiamo visto come ad oggi i prodotti, soprattutto digitali, possono dare la possibilità ad aziende di esistere interamente grazie a questi. Quotidianamente utilizzeremo tutti qualsiasi tipo di prodotto digitale, da un social a una piattaforma e-commerce e così via, dietro a aziende che vivono e crescono grazie a un prodotto digitale. Un designer che si occupa di questa tipologia di prodotto deve perlomeno comprendere il perimetro di azione di questa azienda come un prodotto digitale. Dà la possibilità a un'azienda di crescere e all'utente di risolvere i propri bisogni passando dal centro, dal profitto, dalla generazione di ricavi e come un'esperienza può influenzare questo, come una buona user experience può portare un impatto positivo su queste metriche, comunemente chiamate metriche. La parte di product, forse più legata alla comprensione della strategia, di ciò che c'è dietro al lancio di un prodotto, al posizionamento sul mercato di un prodotto, che passa ad esempio dall'analisi competitor e da tante altre attività. Dà al designer questa comprensione, questa visione olistica che permette di posizionare allora la possibile soluzione in un contesto nel mercato. La parte di ricerca fondamentale è un po' il cavallo di battaglia di chi fa design, forse anche erroneamente, perché fare ricerca vuol dire usare dati per prendere decisioni in modo un po' più informato e spesso ci si sofferma troppo su questo. In realtà, in un processo iterativo, ha senso avere ogni tanto un po' di dati, provare a sperimentare con questi, nel mentre cercare di raccoglierne altri. Quindi è fondamentale, è importante, non è tutto il processo. Noi ci battiamo tanto per questo, non focalizzarsi sempre solo sulla ricerca, cercare di innovare, di sperimentare usando il giusto dato nel giusto momento. Torno alla parte di dati, giusto per avere un po' di comprensione dell'analisi. La ricerca ci permette di raccogliere dei dati che poi vanno analizzati, altrimenti sono abbastanza inutili. Quindi un UX designer o un designer di prodotti digitali dovrebbe essere in grado ormai di conoscere perlomeno gli strumenti di raccolta e analisi dati digitali. Arriviamo alle card più relative poi al prodotto, possiamo dire all'interazione, come la parte psicologica, sicuramente riuscire a comprendere come il prodotto si relaziona con le emozioni, i bisogni, le abitudini dei consumatori, dell'utente finale e come noi possiamo con un prodotto influenzare le abitudini e le emozioni di chi lo utilizza. Viviamo quotidianamente queste esperienze creando abitudini che magari sono nate proprio partendo da un prodotto che comunemente usiamo tutti i giorni. La parte di interazione ci proietta un po' in quello che è il consumo vero dell'esperienza, aggiungere al carrello un elemento, scaricare un report da un sito, tutto questo ha un insieme di passaggi che racchiude un po' le competenze dell'interaction design. È fondamentale per un designer anche immaginarsi come mettere a terra una soluzione e non solo pensarla. Creare una metodologia, altra parte fondamentale, quindi riuscire poi a mettere a sistema ciò che si impara, in modo che sia replicabile, in modo che se si sta sperimentando con una prima versione del prodotto, ci siano in campo i metodi che permettano di continuare a iterare, come si suol dire, no? Quindi continuare a sperimentare, prendere altri dati e migliorare il prodotto nella versione successiva. E poi comprendere che i prodotti digitali sono fondamentalmente tecnologici, quindi riuscire a comunicare bene con le componenti ingegneristiche e tecnologiche che fanno parte di un prodotto digitale, Matteo si soffermerà più su questo e vi racconterà tra poco questa parte. Metodo scientifico parte da un'ipotesi, l'ipotesi ci conduce a un primo test, il test ci dà un risultato che in questo, come dire, in maniera oggettiva è sempre positivo, perché se è negativo ci dà una direzione, altrimenti ce ne dà un'altra, il risultato quindi ci dice come muoverci. Per cui l'ipotesi parte magari dalla ricerca, dall'analisi del contesto, da qui impostiamo un test, disegnare la pagina prodotto in un modo, disegnare l'home page in un altro, e questo test ci farà capire se è misurabile, quindi è importante tenerlo misurabile. Cosa funziona e cosa no, e di conseguenza continuare con una nuova ipotesi fino al miglioramento dell'esperienza costante. Abbiamo riassunto tutte queste cose nel manifesto che condividiamo sempre, di quello che secondo noi vuol dire design, ed è la chiusura perché poi passo la palla a Matteo. Per noi design vuol dire che prima di essere bello deve essere funzionale, per essere funzionale deve essere utilizzabile, per essere utilizzabile deve essere utile, per essere utile risolve un problema. Se risolve un problema, genera valore. Se genera valore, porta risultati. Se porta risultati, funziona. Questo è quello che per noi vuol dire design. Grazie, passo la palla a Matteo.
Grazie Daniele. Allora vediamo un attimo che cosa c'è dietro a tutto questo processo che noi chiamiamo design, appunto. Mi presento, sono Matteo Papagni e sono UX UI designer appunto presso iStudios. Come ha detto prima Daniele, non è magia oscura quello che facciamo. Infatti non c'è nessuna formula magica, non c'è l'1, 2, 3, abracadabra e puff, in una sera abbiamo il design fatto. Quello che c'è dietro c'è tanto tanto lavoro, infatti come vediamo qua ovviamente non c'è nessuna forma magica, è uno scherzo sostanzialmente e sicuramente con Stefano e Giulio hanno visto quante ore ci sono anzi di lavoro per creare anche una sola schermata. E quindi che cosa facciamo per creare un buon prodotto? Perché alla fin fine quello che noi come designer e con voi sostanzialmente dobbiamo arrivare alla creazione di un buon prodotto. Iniziamo tutto dalla fase di ricerca. Questa prima fase, diciamo, andiamo a parlare con i clienti, stakeholder, utenti tramite interviste, sondaggi, eccetera, e anche andiamo a vedere un po' i competitor come si muovono e cerchiamo di raccogliere tutti i dati possibili, ecco. cosa che poi vengono messe, diciamo, dentro a un Excel, come potete ben vedere, e vengono fuori liste infinite di cose da fare alla fin fine. Quindi qualunque dato che noi andiamo a raccogliere, andiamo a decidere insieme alla parte tecnica, quindi diciamo nella collaborazione che abbiamo avuto con Stefano e Giulio, ci confrontavamo spesso con loro per decidere in quale release fare una funzionalità o meno, e quindi dare poi delle priorità appunto a quello che poi noi dovremmo andare a progettare e di conseguenza il developer che dovrà poi implementarle. Una volta fatta questa, diciamo, cernita, passiamo a una prima fase di azioni, quindi andiamo a fare quelli che sono cosiddetti wireframe a media fedeltà o low fidelity, diciamo, quindi letteralmente bozze. Iniziamo a ragionare su quel dato come può essere trasformato a livello, diciamo, visuale, neanche estetico, perché qua l'importante è confermare le funzionalità, che siano sia fattibili a livello di sviluppo, sia che funzioni, che abbiano appunto un senso, no? Che non siano campate là perché sì, è bello e basta, oppure sì, l'hanno fatto tutti, facciamolo anche noi, no? Quindi c'è una parte, diciamo, di sperimentazione, infatti. E qua, spesso volentieri, iteriamo spesso, quindi andiamo a fare dei test, c'è un confronto costante con la parte dei developer, diciamo, e ovviamente non scordiamoci tutti gli stakeholder, quindi se ci sono clienti principali, quindi non so, quello che potrebbero essere poi banche o chissà Dio cos'altro, sempre tenerlo in considerazione, andiamo a vedere loro come percepiscono anche queste funzionalità che noi andiamo a progettare, diciamo, a quattro mani tutti assieme. E come avete potuto notare, tutto questo si basa molto sul confronto, infatti è un confronto non tanto che noi designer vi mostriamo quello che abbiamo fatto, ma è noi abbiamo realizzato questo, cosa ne pensate, cerchiamo di ragionarci assieme, la parte tecnica cosa dice, il business cosa, invece cosa ne pensa, anche se ci sono i reparti di marketing, cosa, come la percepiscono, se hanno dei consigli, eccetera. Infatti, come potete ben leggere dalle slide, due teste pensano meglio di una. Infatti, su un prodotto, diciamo un buon prodotto, è realizzato con un confronto costante e la collaborazione fra più teste. Ecco. E una volta, diciamo, confermati tutti questi step, quindi queste funzionalità, eccetera, andiamo a creare quello, diciamo, che è l'ispirazione. Quindi iniziamo a fare una ricerca estetica, diciamo, da un punto di vista puramente grafico, mettiamola così, per andare a cercare un po' quali sono gli stili che rappresentano meglio il brand, che comunicazione vogliamo dargli, quali forme, eccetera. Insomma, andiamo appunto a ricercare anche delle forme, colori che vadano a impattare sull'aspetto psicologico, perché, come magari sapete, ci sono colori e forme che fanno trasmettere qualche emozione. Se vi faccio ad esempio un esempio al volo, cioè se faccio un esempio, sì, al volo, se vi dicessi il triangolo, a che emozione vi può venire in testa, così, su due piedi, un triangolo? Pizza. Pizza? Ok, emozione pizza mi piace, va bene. Quindi aggressività, pizza, pericolo, movimento, sono tutte, eccetto pizza, sono tutte validi come risposte. Ma la pizza è anche circolare, cioè è tutto, no? È essenza stessa di vita. No, ok, a parte gli scherzi, come avete detto, tutte queste, diciamo, emozioni che vengono suscitate dal triangolo sono in realtà corrette. Quindi, come potete vedere, c'è comunque nella parte estetica una parte psicologica della serie. Ok, se devo comunicare dolcezza, uso magari forme un po' più morbide, come potrebbero essere dei cerchi, colori un po' più sfumati. Ed è quello che infatti abbiamo fatto per un progetto che stavamo e stiamo seguendo con appunto Giulio e Stefano, che è quest'app, che era appunto una cura di se stessi, bene o male. E non so cosa stai facendo, ok. E sostanzialmente, essendo a cura di se stessi, abbiamo pensato di mettere forme morbide che richiamassero un po' la tranquillità, eccetera. Quindi prenditi cura di te per questi 10 minuti, ecco. E questo, diciamo, è la, quello che potete vedere, è la trasformazione di quello che vedevate prima, quindi dei wireframe, quindi le schermate grigie, questi box brutti, che poi hanno preso vita. E una cosa che mi piaceva farvi notare, che purtroppo adesso devo fare su e giù con le slide, come potete vedere sono le stesse identiche slide, quindi le stesse funzionalità, come sono cambiate. E in alcune abbiamo messo semplicemente delle liste con delle emoticon, giusto per capirci un attimo. In un'altra abbiamo messo una foto perché era una reference. Una volta che abbiamo validato quella funzionalità, abbiamo messo poi la parte estetica, ovvero un'illustrazione, e abbiamo studiato quale poteva essere il miglior selettore, ad esempio solo la faccia, solo la fronte, le guance, eccetera, ovviamente con un confronto costante con la parte di sviluppo per capire qual era anche l'implementazione più veloce da fare, perché non sempre ciò che è bello è facile da fare, ecco. Quindi se allunga 2 settimane di roadmap una singola funzionalità, bisogna magari rivalutarla. Si può togliere oppure si può ristudiare, come è stato questo caso, quindi trovare soluzioni appunto alternative. E sulla roadmap mi volevo un attimo soffermare, e serve appunto per definire i tempi. Come ben sapete, lavoriamo tutti a scadenze, e avere questo confronto con la parte tecnica di business ci permette di rispettarle, perché se noi lavorassimo sempre in cascata, ad esempio, ovvero noi facciamo tutta la parte di design senza neanche un confronto con voi, non c'è modo di creare un buon prodotto, perché arriviamo dopo 2 mesi col progetto finito e il developer ci dicono: no, guarda, non puoi fare questo, e noi: oh no, cosa bisogna fare? Si allunga la roadmap. Quindi avere questo confronto ci permette di rispettare tutte le tempistiche ed essere sicuri che ciò che abbiamo validato verrà poi effettivamente fatto senza problematiche. E qua serve appunto una comunicazione chiara. Comunicazione chiara non solo a livello di terminologie, non solo durante i meeting, ma proprio nelle aree di lavoro, che sia il drive condiviso, che sia il Figma nel nostro caso, che usiamo questo tool, che sia magari altri strumenti esterni. Anche nella comunicazione via mail è molto importante essere chiari e far passare i concetti in maniera corretta, ecco.